Allora, vi leggo un brano. In occasione dell'evento teatrale I Cieli su Torino, nel quale ha collaborato Assemblea Teatro, questo brano vi sto leggendo, di questo è un docente, si chiama Alessandro Perissinotto. E il brano è Lo Stradario di Torino. Allora, ho qui con me la mappa di Torino. No, non quella aggiornata con le strade nuove e i cantieri olimpici. No. Ho in testa uno stradario della memoria, quello che mi ha lasciato mio padre assieme a questa vecchia bici e alla borsa di pelle e cartone che lui agganciava sulla canna, così, con dentro il baracchino. Nello stradario della memoria di città come Torino, come Milano, Genova e persino Firenze, i quartieri hanno nomi di fabbriche ormai scomparse o sul punto di andarsene: Leumann, Vigorelli, Nuovo Pignone. Fabbriche che hanno inghiottito vite, speranze, mattine di gelo, pomeriggi di primavera con fuori il sole tiepido e dentro il bombardamento delle presse. Fabbriche che hanno inghiottito uomini e poi, da un giorno all'altro, sono andate via, come dire, abbiamo scherzato o abbiamo altro da fare. Scansando auto e pullman, supero l'aeronautica e mi infilo nel traffico che porta a Piazza Massaua. Pedalo col naso all'insù per annusare l'aria e cogliere quel profumo che sentivo da bambino, profumo di pane dolce, di pasticceria. E mi pare quasi di sentirlo, mi pare che le strade e i marciapiedi della zona Venchi Unica debbano ancora esserne impregnate di quell'odore che dal naso ti scendeva giù fino a farti gorgogliare la pancia. Ma è solo un'illusione. Cerco i muri grigi della fabbrica, alti, con un sacco di finestre. Li cerco, ma al loro posto c'è un villaggio di palazzi con i balconi incastrati gli uni negli altri. Mi alzo in piedi sui pedali, come Serse Coppi quel giorno in Corso Casale. Uno scatto sulla vecchia Wall Street di mio padre. Uno scatto e dalla zona Venchi Unica passo al quartiere Viberti. Di qui uscivano i rimorchi che percorrevano le strade dell'Italia del boom, del miracolo, dell'Italia in cui sono nato io. Adesso, dove c'era la Viberti, c'è un parco. Il Parco Viberti. No, non sgranate gli occhi. Voi che abitate in Corso Peschiera, in Via delle Ani, in Via Viberti, appunto, non sgranate gli occhi come per dire: ma sei scemo, di che parco parli? A più di 30 anni di distanza ricordo come fossi ieri quei grandi tabelloni allineati sul Corso Montecucco, lungo quello che era stato il perimetro dell'immensa fabbrica. Parco Viberti. Recitavano le scritte a caratteri cubitali e sotto mostravano il disegno di un'immensa area verde nella quale si perdevano, come piccoli funghetti geometrici, delle palazzine minute e ridenti. Dopo un anno di tutto quel verde è rimasta qualche aiuola e qualche alberello rinsecchito, disertato persino dai cani più incontinenti. Bevo un goccio al bar del Toro Verde, Alto Rette, poi riapro lo stradario della memoria. E percorrendo nelle mappe col pensiero, traccio un brevissimo itinerario che dalla Viberti porta la Lancia, zona Viberti e zona Lancia, due quartieri a sé, ai margini di quello che era stato il quartiere di più solida tradizione operaia di Torino, Borgo San Paolo. E via, di nuovo in sella. Le case popolari sono ancora là, in un punto strategico, pronte ad ospitare nel loro ventre caldo il riposo di tutti quelli che si sono spaccati la schiena nelle due grandi fabbriche. Non so se sono obiettivo, ma mi sembra che quelle case non abbiano niente dall'aria arcigna che deturba le loro sorelle nelle periferie di mezza Europa. Anzi, qualcuna di loro oggi apre le sue finestre sugli alberi del Parco Ruffini, un parco vero. E in una di queste case che abitava la zia di mio padre, Magna Angiolina, dalla parte della strada al piano terra. Magna Angiolina era vedova e in un'epoca in cui Maurizio Costanzo non riempiva ancora le mattinate degli italiani, il suo passatempo mattutino era quello di mettersi alla finestra e di guardare gli operai che, a piccoli drappelli, andavano a lavorare, le stesse facce, alla stessa ora, tutti i giorni. Le pareva di conoscerli uno per uno, anche se non aveva mai parlato con nessuno di loro. In particolare c'era una donna, giovane, che passava sempre con una bimba in braccio, tutti i giorni alla stessa ora. Una mattina Magna Angiolina l'ha vista arrivare, con la bimba in braccio, proprio mentre cominciavano a cadere le prime gocce di un temporale improvviso. Angiolina è corsa in casa a prendere un ombrello e quando la ragazza è stata all'altezza della sua finestra glielo ha sporto. «Tenga», le ha detto, «così la bambina non si bagna». «Grazie mille, signora», le ha risposto l'altra. «Domani glielo riporto». Un giorno dopo zia Angiolina non l'ha vista passare e neanche il giorno dopo ancora, né quello successivo né mai più. E in lei è rimasta l'amarezza di pensare che quella donna fosse così povera da dover cambiare strada per non restituire un ombrello da 4 soldi. Via Lancia, via la Lancia. Anche qui, al posto degli stabilimenti, solo palazzine in costruzione, appartamenti signorili con finiture di pregio, bilocali e trilocali con doppi servizi e box auto su richiesta, vendonsi, dilazioni, mutui che ti divorano una vita intera, proprio come la fabbrica. Andiamo, perché per arrivare fino alla fine di questo mio percorso il viaggio è ancora lungo. Bisogna passare per il Polo Nord. C'è stato un tempo in cui dai piedi delle montagne fino al Corso Lione nulla poteva fermare il correre del vento gelido che viene dalla valle di Susa. Niente palazzi di 10 piani, niente barriere, niente ostacoli. E allora quel vento si infilava prima nelle vie, poi dentro le finestre, dalle finestre si infilava sotto le coperte e da sotto le coperte ti entrava fin nelle ossa. Era quello il Polo Nord, era la periferia umile della Crocetta, il limite innaturale agli agi della città. Il Polo Nord era fatto di un'osteria e di una fila di case che da una parte sfidavano il vento e dall'altra guardavano la Mater Fer, la Fiat materiale ferroviario. La gente che ci abitava si divideva così in 2 categorie, i pragmatici, che chiamavano la zona appunto Mater Ferro, e i sognatori, che la chiamavano Polo Nord, e segretamente speravano di vedere un giorno il dirigibile del comando nobile appoggiarsi mollemente in piazza Marmolada. Adesso, neanche a dirlo, la Mater Ferro non c'è più e l'osteria è diventata un ristorante cinese prima di cambiare ancora. Ci sono case altissime e lungo un viale che copre la ferrovia, un viale sul quale l'amministrazione cittadina ha fatto erigere un monumento igloo di Mario Merz. Un igloo ci sta bene al Polo Nord, anche se credo che a piazzarlo lì piuttosto che da qualsiasi altra parte sia stato solo il caso e non un tardivo rispetto della toponomastica popolare. E siamo all'ultima tappa, all'ultima pagina del mio stradario. Da Corso Lione prendo Corso Rosselli e poi percorro tutto Corso Orbassano, dall'inizio, stretto tra le vecchie case e le caserme, fino alla fine dove palazzi anonimi si affacciano su quella che una volta era una città e adesso è poco più di un paese. Decine di migliaia di persone che ogni giorno entravano e uscivano dalle infinite porte di quella fortezza sterminata e senza riposo, il primo, il secondo, il terzo turno, il normale. I tempi scanditi dalla liturgia del lavoro e dal ritmo della catena di montaggio. A vederli oggi, gli abitanti di quella città fantasma, sembrano gli ultimi sopravvissuti a un'epidemia devastante di delocalizzazione e di globalizzazione. Contemplo quelle mura e quei cancelli, sapendo che un giorno lì sorgerà un quartiere residenziale, un Miraflower Village, chissà, fatto di palazzine con rivestimento in paramano e di vialetti bordati d'erba sintetica, dove la gente passeggerà indossando costosissimi maglioni con sopra la scritta Fiat in stile retro che fa tanto chic. Quel giorno io tirerò fuori dalla naftalina la tuta blu di mio padre, anch'essa con scritto Fiat, ma con più modeste lettere inclinate e racchiuse dentro forme quadrate, come era il marchio negli anni 70. Mi metterò indosso quella tuta e andrò a guardare le vetrine in via Roma, esibendola con il malcelato orgoglio con cui altri portano cappotto di Armani.